Trivelli.
Buongiorno, buongiorno, buon primo novembre. Come sapete, oggi appunto questa sostituzione proprio spot di Simone, però avremo comunque dopo il GR delle 8 con noi Paolo Mieli per i suoi commenti ai giornali di oggi. Noi iniziamo come sempre dal Sole 24 Ore, che apre con uno studio, un calcolo fatto da Gianluca Di Don Francesco e altri colleghi sui costi del climate change, cioè i cambiamenti climatici. In 20 anni persi 2.800 miliardi. Secondo la Banca Mondiale, un quinto della popolazione del pianeta è a rischio per questi cambiamenti climatici. In Asia e Africa 1,2 miliardi di persone altamente vulnerabili a shock climatici. E in Europa c'è un forte aumento delle perdite economiche dovute a eventi estremi. Naturalmente è tutto, in questo caso lo spunto è stata la tragedia che ha colpito la Spagna, che infatti viene ricordata in prima pagina. A Valencia cresce il numero di morti e poi c'è questa polemica sull'allarme in ritardo e sui soccorsi in ritardo. A centropagina una foto perché si torna a parlare di infrastrutture e PNRR, in campo 51,6 miliardi per 1241 progetti. C'è anche il tema dei dati economici arrivati ieri sul mercato del lavoro, prima frenata dell'occupazione, in flessione i lavoratori stabili. E tutti questi approfondimenti sul clima li trovate a pagina 2 e pagina 3 del Sole 24 Ore di oggi. Tra l'altro c'è, ci ricorda Gianluca Di Don Francesco, siamo anche vicini alla COP29 che si terrà a Baku, in Azerbaigian, inizia l'11 novembre, ne ha parlato tanto anche Laura Bettini nello scorso weekend durante Si può fare, perché è un appuntamento importante. Vedremo se si raggiungerà qualcosa di più rispetto all'ultima. Comunque qui c'è l'ultima COP, che è questo vertice sul clima, e con le politiche attuali a proposito di contenere l'aumento della temperatura sul nostro pianeta, con le politiche attuali il termometro del pianeta sale di 3 gradi, molto oltre la soglia di Parigi che era stata stabilita appunto in quella COP di Parigi, che però poi ha molto deluso, perché molti degli impegni presi in quell'occasione nel 2019 sono stati poi disattesi, anche perché, lo ricorderete, dopo l'insediamento del presidente Donald Trump gli Stati Uniti fecero marcia indietro rispetto a quegli accordi. In 20 anni l'aumento delle emissioni nocive è stato il più rapido della storia dell'umanità. Questo per quanto riguarda i numeri, perché poi appunto c'è chi contesta sia il fatto che esista, è una minoranza assoluta di scienziati, sia il fatto che esistano i cambiamenti climatici, sia il fatto che questi siano legati all'attività dell'uomo. E vi dicevo, a pagina 3 comunque anche un aggiornamento, perché da lì prende spunto questo approfondimento su quello che sul bilancio purtroppo ancora provvisorio del disastro di Valencia. Valencia si scava nel fango in cerca dei dispersi. E con questo però ci fermiamo per una breve pausa con un aggiornamento sulla viabilità.
24 mattino.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, grazie a tutti per l'ascolto, per i messaggi al 349-238-6666. È tornata anche la mia fan che mi saluta caldamente e mi fa anche un augurio, quindi la ringrazio. Era un po' che non mi scriveva. E, eravamo sulla, abbiamo visto la prima pagina del Sole 24 Ore, ora passiamo a quella del Corriere della Sera, che in apertura ha una foto degli abitanti di Paiporta di Valencia che iniziano a ripulire la montagna di detriti dopo l'inondazione che ha devastato le loro case e le strade. E il titolo, poi il Sole 24, il Corriere della Sera dedica all'alluvione di Valencia le pagine 2 e 3: i morti sono oltre 150, i corpi nelle auto e l'ira per i ritardi. A centropagina però questo titolo, il richiamo di Banca Italia. Ieri era la giornata del risparmio e ha parlato anche il governatore della nostra banca centrale, Fabio Panetta, che ha detto, ha anticipato un ulteriore taglio dei tassi, e però ha rilanciato il suo monito al governo, cosa che aveva già fatto nei mesi scorsi: il governo riduca il debito. Vi segnalo anche un approfondimento sul voto negli Stati Uniti, manca veramente poco, di Andrea Marinelli e Viviana Mazza. Trovate poi a pagina 14 e 15 Trump-Harris sfida i sondaggi nei 7 stati chiave, perché sono appunto quegli stati dove oltre al voto popolare ci sono poi da conteggiare quei, e approfondiremo il tema nella seconda parte di 24 mattina, ci sono da conteggiare i voti dei grandi elettori, e per questo appunto si può fare la differenza in quei 7 stati che sono comunque, anche dal punto di vista del voto popolare, con percentuali molto vicine tra i due candidati. La Repubblica apre con un titolo simile a quello a centropagina del Corriere della Sera: troppe tasse sul risparmio. Anche questa citazione di quello che è stato detto ieri durante la giornata del risparmio. Qui in particolare sono le parole di Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana: troppe tasse sul risparmio, così i soldi vanno all'estero. E poi c'è anche un riferimento a quel dato che abbiamo visto anche sulla prima pagina del Sole 24 Ore sull'occupazione: primo calo a settembre. L'inviato di Repubblica a Valencia è Giampaolo Visetti, e il suo pezzo, anche qui la foto in prima pagina, è di una strada invasa dai detriti, l'incubo dei dispersi sotto il fango, la rabbia per l'allarme in ritardo. Maurizio Molinari, ex direttore di Repubblica, perché ora il direttore è Mario Orfeo, titola il suo commento a pochi giorni dalle elezioni americane: la rincorsa di Harris. La Stampa: giustizia, blitz del governo, arriva la priorità per i reati. Quindi un titolo diverso che fa riferimento alla novità nella riforma della giustizia che separa le carriere. L'articolo è poi di Francesco Gregnetti e riassume un po' tutto quello che si è fatto finora sulla giustizia. A centropagina anche qui una foto dalla Spagna, cimitero di fango, anche qui parecchi inviati. Vi leggo il Buongiorno di Mattia Feltri, che si intitola Basta un account. Mattia Feltri, che ha detto più volte, ha spiegato più volte che non si diletta con i social, ma li osserva, e quindi torna su questo tema. Edoardo Rixi, viceministro leghista ai trasporti, dunque il vice Salvini, ha speso buone parole per Danilo Toninelli. Una brava persona, ma, tra virgolette, a volte troppo ideologizzato. Sono corso a vedere sulla Treccani la definizione di ideologia. In politica, il complesso dei presupposti teorici e dei fini ideali, o comunque delle finalità che costituiscono il programma di un partito. Chiuse le virgolette della definizione della Treccani. Ignoro quali siano i presupposti teorici e i fini ideali di cui è costituita l'ideologia di Toninelli, ma ignoro anche quali presupposti e fini costituiscano l'ideologia di Rixi o di qualsiasi altro partito o suo leader del tempo presente. La mia generazione, i ventenni di quando si tirò giù il muro di Berlino, è cresciuta con la litania quotidiana della fine delle ideologie: il fascismo, il comunismo, il socialismo, il liberalismo, il popolarismo erano il nome delle architetture di pensiero diverse o addirittura contrapposte e in concorrenza fra loro, attraverso cui si analizzava il mondo e se ne indirizzava l'approdo. Appunto, tutto innalzato e tracollato nel Novecento. Le ideologie non ci sono più, probabilmente non è un male, poiché spesso servirono agli uomini come torre di Babele, non per raggiungere il cielo della terra, ma per trascinare sulla terra il cielo. È un male che siano sostituite dal nulla e che se ne usi il termine per indicare, vagamente, un tizio poco elastico e aggrappato a suoi 3 pregiudizi. Il ritratto collettivo della politica di oggi, ma lo straordinario è che per l'ideologia, come era intesa ieri, servivano fatica e studio. Per l'ideologia, come è intesa oggi, basta un account Instagram. Il Messaggero apre sulla polemica post-alluvione. Valencia: non arrivano gli aiuti, il bilancio delle vittime dell'alluvione sale a 158. Il premier Sanchez, che ieri è andato a vedere sul posto i disastri del giorno prima, causati dalle piogge torrenziali del giorno prima, non è finita. Crescono le polemiche per i ritardi nell'allerta, ma anche nei soccorsi, negozi vuoti e saccheggi. A centropagina il calcio: Dybala rialza la Roma, Lazio show è terza. Avete sentito gli aggiornamenti della giornata infrasettimanale di campionato anche nel GR. E poi un approfondimento, ma trovate la notizia su tutti i giornali, sul fatto che l'attuale governatrice dell'Umbria, Donatella Tesei, è una regione dove si va a votare il 17 e il 18 novembre, è stata indagata per abuso d'ufficio e poi archiviata perché il reato non esiste più. Tesei indagata, ma è già stata archiviata. Inchiesta sull'uso dei fondi dell'Unione Europea, il reato però non c'è più. Avvenire, l'allerta non è finita, quindi il riferimento è alle parole del premier Sanchez. Oltre 150 i morti dell'inondazione spagnola, ancora in allarme quasi tutta la costa. Gli esperti: lo stesso evento poteva verificarsi in Italia, necessario un piano per i comuni. A centropagina una notizia che trovate solo sull'Avvenire e che è un primo bilancio del trasporto ferroviario: treni più veloci, più cari e sempre più affollati. È un record, raggiunti gli 8 miliardi di passeggeri. E poi il dato economico: l'economia dell'Unione Europea resta fiacca, l'Italia si affida al risparmio. La Nazione, quindi quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, a centropagina una foto di Valencia, scattata vicino a Valencia, trappola di fango. E però l'apertura torna sull'inchiesta partita in realtà dai carabinieri di Varese, ma che poi ha il suo centro a Milano, perché a Milano ha sede la società Equalize. Quindi torna sul tema dello spionaggio, dossieraggio. C'è una mano oscura tra virgolette, cyberspie, gli interrogatori. Camponovo, uno degli arrestati, rivela: qualcuno manovrava questo sistema, ho paura per me e la mia famiglia. L'inchiesta nata dal pedinamento di un mafioso che incontrò l'ex poliziotto Gallo, che è uno dei quattro delle quattro persone agli arresti domiciliari. Nell'archivio i dati sui clan calabresi in Germania. Il Giornale a centropagina ha questo scoop, potremmo dire, e con tanto di fotografia della busta paga a pagina 2, la busta paga di chi? Di Landini, Maurizio Landini, segretario generale della CGIL. Il titolo è questo: lo stipendio di Landini cresce. La CGIL annuncia lo sciopero contro i salari bloccati, ma il leader ha ottenuto un aumento di 257 euro lordi. A centropagina una foto di Enzo Miccio, conduttore televisivo, non so, io credo di ricordare una sua trasmissione sui matrimoni. Intervistato da Valeria Braghieri, l'intervista è intitolata "I peggiori omofobi, i gay", questa è la sua opinione. E a proposito di gay, ma di Montoni gay, c'è la rubrica di Luigi Mascheroni, di cui però ci parlerà Paolo Mieli poi dopo il GR delle 8, che si intitola "Montone Pride". Libero, anche qui credo che Paolo Mieli avrà un commento da fare. Libero titola: "Elli ciao, il PD all'ennesima sconfitta, supplica il sindaco Sala di fare da federatore, il sindaco di Milano è la prova che Schlein è al capolinea secondo Daniele Capezzone, vice direttore di Libero". Il direttore di Libero Mario Secchi firma invece un editoriale che ci riporta anche meritoriamente alla guerra in Ucraina, che è a parte questo editoriale di Mario Secchi, sparita dalle prime pagine dei giornali e soltanto così a tratti citata o approfondita all'interno dei giornali. Comunque il titolo dell'editoriale è: "Che fine ha fatto il piano Zelensky per la vittoria?". A centropagina l'alluvione a Valencia, Verdi all'assalto, ma le morti per il clima sono crollate, secondo uno studio che viene citato da Libero. La Verità: segreto sui giudici che affittano l'utero. Il presidente del Tribunale di Bologna ci bacchetta, cioè La Verità, scrive Maurizio Belpietro, fondatore e direttore della Verità, perché abbiamo scritto che il magistrato contrario al decreto sui migranti è gay e ha un figlio frutto della surrogata, che è vietata in Italia, anzi è diventata reato universale, come sapete. Privato, limite invalicabile, ma sono notizie rivelate dalla stessa toga. A centropagina una foto di John Elkann, presidente di Stellantis, con questo titolo: pressioni da Stellantis su noi fornitori, ci chiedono di andare a produrre all'estero. E Tobia De Stefano appunto ha sentito alcune aziende che lavorano per Stellantis. Mario Giordano torna sul tema dei vaccini, forse quello più caro in assoluto alla Verità, e con questo titolo, che poi racconta appunto una vicenda che viene dal Canada: lo obbligano a vaccinarsi, gravi effetti avversi, pronta la soluzione, eliminato con l'eutanasia. E noi però ci fermiamo un attimo e abbiamo un aggiornamento sul meteo.
24 mattino.
Ancora buongiorno, buon primo novembre, festa di ogni santi a tutti da Giulia Crivelli. Ci mancano ancora alcune prime pagine. Quella del Fatto Quotidiano apre su una vicenda dell'ACN, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Scrive il Fatto: il cyber collocamento per mogli, figli e amici. L'ACN bucherellata da hacker e spioni. Subito sotto la testata la soluzione della presidente dell'Umbria Tesei: abuso per i soldi all'azienda col figlio, Nordio salva Tesei, nel senso che la riforma della giustizia ha abolito il reato di abuso di ufficio e quindi appunto è stata indagata e poi subito archiviata. E c'è un accenno anche a uno scoop che ieri ha fatto il Foglio sul sottosegretario Gemmato, che poi vedremo sugli altri giornali, che ha una partecipazione in una clinica privata e le opposizioni ne chiedono la testa, lui resta, il conflitto di interessi è obbligatorio. Il Domani apre su un tema che riguarda il centrosinistra. Abbiamo visto prima il titolo di Libero, Elly Ciao, con questo appello più o meno velato al sindaco di Milano Beppe Sala a fare da federatore del centrosinistra. Scrive il Domani: il campo largo è a rischio estinzione, la strada stretta di Schlein e Conte. La sconfitta alle elezioni regionali in Liguria sta accelerando la disgregazione dell'alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle. A due settimane dal voto in Emilia-Romagna e Umbria, abbiamo detto 17-18 novembre, entrambe le forze sono incerte sulla via da prendere. L'altro titolo, come sempre il Domani ne ha due principali in prima pagina, è una dedicata a un'inchiesta di Stefano Vergine: Russia, così le aziende beffano le sanzioni. Grazie a triangolazioni le aziende fanno affari con Mosca. Il Manifesto, sotto a chi toga, il riferimento è all'attacco della destra all'ennesimo giudice, scrive il Manifesto, stavolta tocca a Gattuso del Tribunale di Bologna per il rinvio alla Corte di Giustizia Europea del decreto sui paesi sicuri, ma Meloni non riesce a trovare una via d'uscita dal pasticcio dei centri per migranti in Albania. Prima ho detto che non c'era la guerra che scatenata dalla Russia nel febbraio del 2022 contro l'Ucraina. Sulle prime pagine dei giornali lo stesso vale per quella in Medio Oriente, l'eccezione in questo caso è il Manifesto: nuovi raid in Libano, nessuna tregua, l'auspicio del premier libanese Mikati dura meno di 48 ore, poi viene frustrato da Netanyahu. Il Foglio, dalla prima pagina del Foglio vi segnalo un intervento del fondatore Giuliano Ferrara: la guerra dei diritti dovrebbe essere culturale, delegittimare pratiche abusive sul corpo femminile si può, ma con un rigore che non diventi persecuzione. Il riferimento è in particolare alla gestazione per altri, la GPA, e all'arresto di quella coppia in Argentina, lo vedremo poi su altri giornali, che tornava appunto dall'Argentina verso l'Italia dopo essere ricorsi alla gestazione per altri. L'Unità: Meloni ora ha paura, scafisti calcolatrici e toghe ce l'hanno con lei, è l'editoriale del direttore dell'Unità Piero Sansonetti, mentre Michele Prospero firma un altro editoriale intitolato I dolori della giovane Elly. Il Riformista parla della questione del campo largo con questo titolo: lo strappo, Conte tentato della corsa in solitaria per recuperare consenso. E con questo torniamo sul Sole 24 Ore, le pagine interne. Vi segnalo la pagina dedicata alle dichiarazioni fatte ieri durante la giornata mondiale del risparmio. Mattarella, che ha detto: lotta all'inflazione e tutela dei risparmi sono impegni prioritari dello Stato. Poi ci sono state anche le dichiarazioni del presidente dell'ABI Antonio Patuelli e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, e poi, come abbiamo detto, quelle del governatore di Banca Italia Fabio Panetta: i prezzi sono scesi, ora la BCE può tagliare ancora i tassi. E tra l'altro vi segnalo a pagina 9 il manifesto del Sole 24 Ore, che coinvolge anche Radio 24 e Radio Core e Plus 24, che è il settimanale dedicato al risparmio che esce ogni sabato con il Sole. Il manifesto, vi dicevo, sulla educazione finanziaria. Ecco tutte le iniziative per il mese di novembre: dal quotidiano a Plus 24, da Radio 24 ai podcast di Market Mover, il gruppo 24 Ore è in prima fila per coinvolgere i risparmiatori di ogni età. Una ricca agenda di appuntamenti in collaborazione con i principali atenei italiani. E poi vi segnalo un'analisi nelle pagine dei commenti di Maria Luisa Colledani su un report sui criteri ESG all'interno dell'Europeo 2024, il calcio protagonista della rivoluzione green e inclusiva. All'Europeo 2024, ambiente, diritti e governance oggetto di 120 progetti UEFA per 27 milioni di investimento. Quindi questo tema, questo grande tema della sostenibilità, ESG in realtà è un acronimo da tre parole inglesi: environment, social e governance, che viene usato soprattutto per le società quotate, però stiamo parlando appunto di sostenibilità sociale e ambientale. E a proposito di sostenibilità, vi segnalo una notizia che trovate solo sul Sole 24 Ore: nasce il consorzio per gestire il riutilizzo e fine vita dei mobili. Racconta Giovanna Mancini: garantirà ritiro, raccolta, recupero e riciclo dei rifiuti sul territorio nazionale. E sapete che l'Italia è già un'eccellenza in tutte le pratiche di riciclo, quindi adesso si aggiunge questa iniziativa che riguarda il legno arredo. Le pagine di Moda 24, a me particolarmente care, che escono ogni venerdì, la copertina è dedicata agli outlet con due articoli di Chiara Beghelli e Marta Casadei. Prezzi bassi ed esperienze spingono le vendite negli outlet, mentre calano i consumi di moda e lusso. I principali player del settore confermano business in aumento, investimenti in nuovi spazi, aree food, contenuti supportano la crescita. E poi una bella iniziativa del gruppo Florence, che è una holding che ormai è nata nel 2022, che ormai comprende già 39 aziende terziste, cioè della filiera dell'alta gamma, che ha lanciato un bando per invitare le scuole a creare un cortometraggio sull'artigianalità. Il polo di eccellenza della filiera è nato nel 2022, scrive Silvia Pierecini. Dal 2023 è controllato dal fondo di private equity Permira, conta 39 aziende di vari settori, prevede di chiudere l'esercizio con un fatturato di 800 milioni di euro. Da Repubblica vi segnalo una pagina di Luca Fraioli intitolata La mappa delle stragi climatiche, già mezzo milione di vittime. Il database degli ultimi due decenni dimostra l'impatto dei gas serra sui peggiori disastri avvenuti in tutto il globo. C'è un'intervista a Carlo Cacciamani, meteorologo e direttore dell'agenzia Italia Meteo, che dice: le vecchie regole sono saltate, non esistono più luoghi sicuri. E vi dicevo la vicenda del sottosegretario di Fratelli d'Italia, sottosegretario alla salute Gemmato. Su Repubblica c'è un racconto di questa vicenda fatto da Davide Carlucci. intitolato Spot contro la sanità pubblica, perché in questo spot per promuovere le cliniche, la clinica privata in cui Gemmato ha una partecipazione, si dice: problema con le liste d'attesa, ma non c'è problema, la terapia SRL vi garantisce appunto di saltare le liste d'attesa. Spot contro la sanità pubblica, Gemmato nella bufera, si dimetta, ma lui ha detto che non esiste alcun conflitto di interesse. E su questo vi leggo la maca di Michele Serra, che si intitola «Quando il nemico è l'etica pubblica». Si capisce che il sottosegretario alla salute Gemmato sia molto risentito per gli attacchi politici che lo riguardano. Non deve essere piacevole. D'altra parte, se si assumono incarichi di governo, si deve sapere che il profilo professionale e lo status economico cessano di essere un affare proprio e diventano affare pubblico. Avere una partecipazione, anche piccola, in una struttura privata che pubblicizza se stessa come alternativa al malfunzionamento della sanità pubblica non è difendibile per un vice ministro alla salute pubblica. Gemmato naturalmente ha infiniti predecessori. I conflitti di interesse e le incompatibilità tra ruolo pubblico e faccende personali sono in Italia un inciampo molto frequente e peraltro ogni volta superato con uno pla, un sorriso allegro e un'autoassoluzione corredata dalle pacche sulle spalle degli amici e dalla mareggiata denuncia di quanto siano cattivi e meschini gli avversari politici e quanto carogne i giornalisti. Eh sì, capita che gli avversari politici siano cattivi e i giornalisti carogne. Ma il problema rimane, e porgerlo su vassoio d'argento o farne una polpetta avvelenata non ne cambia la sostanza. Può o non può uno dei responsabili della sanità pubblica nazionale avere interessi in una struttura privata che per vendere meglio i suoi servigi punta i riflettori sulle inefficienze del sistema pubblico? Gentile viceministro Gemmato, conclude Michele Serra, si rassegni, la risposta è no. Poi lei può farsene una ragione tutta sua, pensare che si tratti solamente di una trama ostile e rimanere serenamente al suo posto, ma guardi, si sbaglia, il suo nemico non è la sinistra, è l'etica pubblica. Tra l'altro il sottosegretario Gemmato era già stato al centro di alcune polemiche, perché di professione, prima di essere eletto in Parlamento, faceva il farmacista, possiede ancora, la sua famiglia possiede delle farmacie e ha firmato, ha promosso diversi provvedimenti che favoriscono il settore delle farmacie. Vi dicevo la questione della coppia bloccata in Argentina, su Repubblica ne scrive Enrico Ferro: bloccati in Argentina senza nostra figlia non torniamo a casa. La coppia italiana a Buenos Aires e la bambina avuta con la maternità surrogata, il legale dice, non hanno commesso alcun reato, risolveremo presto. E c'è anche un'intervista a Alexander Schuster, avvocato e esperto di diritti LGBT+, che dice: tanti italiani saranno costretti a fuggire all'estero, chi non ha altro modo per diventare genitore rinuncerà anche alla cittadinanza per non appunto essere accusati di aver commesso un reato in universale. Il commento è affidato a Concita De Gregorio: i più fragili sono sempre i bambini, il caso di Buenos Aires ci costringe a pensare. E noi ci fermiamo un attimo per la seconda pausa sulla viabilità.
24 mattino.
Ancora buongiorno, buon primo novembre, festa di ogni santi da Giulia Crivelli. Eravamo sulle pagine interne dei quotidiani, vi segnalo un interessante approfondimento che trovate sulla Stampa di Laura Berlinghieri, intitolato Venezia nucleare. Il progetto di un polo energetico nell'area industriale di Marghera spacca il centrodestra, Zaia contro Brunetta, presidente del CNEL, Urso e Tajani. Il mondo è grande, si faccia altrove, e l'UNESCO valuta se declassare la laguna dai patrimoni mondiali. C'è anche un'intervista a Piero Martin, professore di fisica a Padova, che dice: basta demagogie, oggi l'atomo è sicuro, i mini reattori riducono la crisi climatica. E una riflessione di Giovanni De Luna che mi ha molto colpita, la trovate sempre sulla Stampa, e si intitola «I cimiteri devono restare spazi pubblici, offrono oasi di silenzio uniche al mondo. Stiamo perdendo la dimensione sacra della morte, la ritualità dei funerali, ed è anche per questo che lo Stato è ancora così decisivo nelle politiche sul fine vita». Scrive Giovanni De Luna: al lutto tocca lo stesso destino del welfare, una dimensione privata e aziendale. Il camposanto è ormai una spesa gravosa ritenuta inutile dalle amministrazioni, e credo, come peraltro sta capitando a me in questo periodo, che avere a che fare appunto con il tema dell'organizzazione di un funerale, ma anche di dove sono collocate le urne, o che cosa si decide di fare se per collocare appunto l'urna o la bara di un familiare, è vero, è molto vero, sta diventando sempre più difficile. Viene citata anche una bellissima poesia di Emily Dickinson. Vi leggo questi versi. Provare il lutto per la morte di chi non abbiamo mai visto implica una parentela vitale fra l'anima loro e la nostra. Per uno sconosciuto, gli sconosciuti non piangono. E tra l'altro la foto è quella di del cimitero monumentale di Staglieno a Genova, che è sicuramente un luogo, anche solo vedendo questa fotografia, un luogo affascinante. Dal Messaggero vi segnalo la notizia, l'ho sentita tra l'altro ieri ben spiegata da Marta Cagnola durante un GR, ma la notizia è che Bruxelles ha aperto un'indagine su questa gigantesca piattaforma di e-commerce cinese che si chiama Temu. La piattaforma finisce nel mirino dell'Unione Europea. Bruxelles apre un'indagine sul gigante cinese delle vendite online low cost. Non fa abbastanza per contrastare la vendita di prodotti illegali sul web. In particolare l'Unione Europea sta valutando tutte quelle sezioni che riguardano i giocattoli e i cosmetici. Sul voto negli Stati Uniti vi segnalo un articolo di Angela Napoletano da Filadelfia sull'Avvenire: caccia di influencer e social ai più giovani, ma a vincere è solo la paura del peggio. Michael, 21 anni, afroamericano di Germantown, sobborgo nord di Filadelfia, ha ricevuto per posta un'edizione speciale del fumetto Liberty Knights. I supereroi lottano per liberare la città che rinchiude i ragazzi per impedire loro di andare ai seggi. Il tema della maternità surrogata e della vicenda che ha coinvolto una coppia di italiani in Argentina lo trovate anche sull'Avvenire. Maternità surrogata in Argentina, ancora bloccata la coppia di italiani. L'inchiesta in realtà riguarda un'organizzazione criminale che avrebbe le basi negli Stati Uniti e gestirebbe le trattative per la, tra virgolette, vendita dei bambini su Facebook. Un oncologo di Padova e il suo compagno, questa è la coppia di italiani di cui parlavamo, sono stati bloccati su un aereo in partenza dal paese sudamericano diretto a Parigi. Erano insieme alla neonata e alla madre di 28 anni. Per questa gestazione per altri sono stati versati, ricorda Avvenire, 28.000 euro. Siccome questo è il weekend di Luca Comics, vi segnalo dalla Nazione due pagine dedicate a questa rassegna dove ci sono fumetti ma anche cosplay, e dove è stato presentato Squid Game 2, Luca Comics 2024, il nostro gioco crudele contro il capitalismo. Tutti pazzi per l'arrivo al festival dei protagonisti della serie Netflix. Un successo inaspettato, la fiction è lo specchio della società. Visto che abbiamo parlato di fine vita, vi segnalo quello che sta succedendo e che racconta il giornale in particolare in Regione Lombardia. Il fine vita agita il centrodestra. Ora la decisione tocca al Consiglio. Forte di Fratelli d'Italia dice: per la Corte Costituzionale il suicidio è una libertà ma non è un diritto. E poi Gallera, che ricorderete come assessore alla sanità nel primo Giulio Gallera di Forza Italia, assessore alla sanità all'inizio dell'epidemia del Covid, che dice, viene definito eretico dal giornale, e dice: dobbiamo garantire a chi lo chiede la possibilità di scegliere. Trovate una bella intervista di Marta Bravi a pagina 2 della sezione dedicata a Milano e alla Lombardia. Il consigliere che in questo momento appunto è consigliere di Forza Italia in consiglio regionale, la politica crei le condizioni per la libertà di scelta. Ma invece Matteo Forte, relatore di Fratelli d'Italia, invece contrario a queste, svolta sul fine vita: il suicidio assistito è una libertà ma non è un diritto, la competenza è dello Stato e non della Regione. Ricorderete che la Corte Costituzionale ha più volte invitato il Parlamento a legiferare su questo tema. Da Libero un curioso articolo sul Salone del Tartufo che si apre oggi a Città di Castello e durerà fino a domenica, e Alessandro Dell'Orto racconta in particolare il rapporto che c'è tra il cavatore e il suo cane, il cane da tartufi, un amore che sa di tartufo. Cercatore e animale, che può costare fino a 5.000 euro, instaurano un rapporto che sfiora la simbiosi. Il lagotto è più meticoloso, il bracco è più veloce. Il Fatto Quotidiano all'interno parla della guerra in Ucraina. I russi sfondano a Selidove, il Donbass rischia di cadere. E poi c'è un aggiornamento sulla vicenda della Georgia. Il no della presidente parigina Zurabi Civili, scelta da Chirac nel 2004, non risponde su ipotetici brogli. E il voto appunto contestato che si è tenuto nel weekend in Georgia, l'articolo di Salvatore Cannavò. A proposito di conflitto in Medio Oriente, una bellissima recensione di Giovanni Legorano sul Domani alla pièce House, firmata da Amos Gitai, che è anche un regista, è andata in scena a Roma. La pace passa anche dalla cultura, la lezione dell'opera di Gitai. In Israele è da poco arrivato il suo ultimo film Why War, perché la guerra. Da artista si è immerso nella complessità della sua terra e delle questioni che la attanagliano. E dal Manifesto vi segnalo invece un aggiornamento su Cuba, dove, ricorderete, ne avevamo parlato un paio di settimane fa, c'è stato un lunghissimo blackout. Embargo a Cuba, il voto dell'ONU a favore soltanto USA e Israele, tutti contro il bloccheo come ogni anno dal 92, ma Milei caccia la ministra degli esteri. Ci sono anche tutti i settimanali in edicola oggi ci sono alcuni settimanali in edicola oggi con i giornali, ma magari ve ne cito qualcuno dopo il GR. Ora appunto lascio la parola a Rosanna Magnano e al GR delle 8. E comunque, per chi poi non ci seguirà nella seconda parte di 24 Mattino, un grazie a Anna Elena Riva in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto e ancora una buona giornata di ogni santi da Giulia Crivelli.